giardino di Albert.
Si calcola che un bambino prima dei 7 anni abbia giocato circa 15.000 ore. Quindi è un'attività che occupa parecchio della giornata del bambino e lo si potrebbe definire un'attività seria e importante, il lavoro del bambino. Durante queste ore il bambino impara moltissimo da solo. Cosa vuol dire da solo? Senza l'aiuto, senza il sostegno, senza la direzione, il controllo degli adulti. Quindi impara da solo e costruisce tutto un apprendimento non formale, una serie di competenze fondamentali che poi userà per tutto il resto della sua vita.
Il 20 novembre del 1989 l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite riconosce il gioco come un diritto inviolabile e insindacabile di ogni bambino. Giocare non vuol dire solo divertirsi. L'attività ludica è alla base dello sviluppo di ogni essere umano. Tra gli elementi necessari per la maturazione psicofisica del bambino, il gioco occupa infatti una posizione fondamentale. È lo strumento per eccellenza attraverso il quale egli costruisce il significato del mondo e forma se stesso come essere umano. Ma in che modo il gioco influisce sulla crescita, sulla formazione e sullo sviluppo del bambino? Ne parliamo con Arianna Guerini Magni, docente all'Alta Scuola Pedagogica di Coira. Arianna, quali competenze sviluppiamo giocando sin dai primi mesi di vita?
Parliamo di competenze a livello sensomotorico, il muoversi, il toccare, il manipolare, il sentire, il percepire il mondo in tutte le sue sfaccettature. Competenze a livello socio-emotivo, imparare a riconoscere le emozioni, per esempio capire dalla gestualità cosa sta capitando, capire come comportarsi in situazioni emotivi sociali, diciamo così. A seconda di chi è davanti, se ha dei bambini davanti, se ha degli adulti davanti, deve comportarsi in maniera differente, lo impara attraverso il gioco. Ci sono competenze anche linguistiche, il capire quello che deve fare, il chiedere spiegazioni, spiegare, usare la lingua per giocare, per esempio. E anche e specialmente delle competenze legate allo sviluppo personale, allo sviluppo della personalità, imparare a perdere, come reagire alla vincita, aspettare il proprio turno. Quindi il gioco aiuta anche nell'autocontrollo, nell'autostima, nel formare un proprio carattere.
Eppure negli ultimi 30 anni qualcosa è cambiato. Mariana Brussoni è ricercatrice presso il British Columbia Children's Hospital Research Institute. Agli inizi della carriera si è occupata di prevenzione degli infortuni nei bambini. Con il passare degli anni e la maternità, Mariana ha cominciato a mettere in discussione le modalità di lettura delle statistiche sul tema.
In my own research, basically, you know, for the first few years, I was very much of the injury prevention mindset.
Nei primi anni della mia ricerca mi sono occupata fondamentalmente di prevenzione degli infortuni. Poi, dedicandomi sempre di più a ricerche sulla genitorialità e sull'approccio dei genitori al mondo dei bambini, e dopo essere diventata io a mia volta genitore, ho cominciato a interessarmi alla filosofia che sta dietro alla genitorialità e ad approfondire ciò che in parte già conoscevo come psicologa dello sviluppo. Mi sono resa conto che c'era una sorta di scollamento tra l'approccio della prevenzione degli infortuni, che era molto limitante, e il modo in cui avremmo dovuto guardare ai bambini rispetto ai loro bisogni, alla loro vita, al loro sviluppo e al loro benessere. Da qui la svolta. Era necessario avere un approccio più aperto e sfumato a tutto questo e considerare il bambino nella sua interezza.
In the late 80s, there was a really a shift in parenting approaches where we moved more towards an intensive parenting model.
A fine degli anni Ottanta c'è stato un vero e proprio cambiamento nell'approccio alla genitorialità. Ci siamo avvicinati ad un modello di genitorialità intensivo. I genitori hanno cominciato a dedicarsi maggiormente ai loro figli, al loro sviluppo e all'idea di aiutarli ad avere un futuro di successo. Si è iniziato a investire tempo e forze per fare in modo che i figli potessero vivere le giuste esperienze, come ad esempio frequentare la scuola migliore o i corsi più adeguati alle loro capacità. Insomma, i genitori hanno cominciato a lavorare per i bambini, per aiutarli ad ottenere successo nella vita o quello che loro percepivano essere il successo. Questo ha avuto come conseguenza un aumento delle diseguaglianze sociali. Abbiamo avuto l'era del dopoguerra, dove c'è stata una relativa prosperità in Nord America e in molti altri paesi, anche europei. Ma poi negli anni Ottanta c'è stata la prima grande recessione e ce n'è stata un'altra negli anni 90 e così via. E con queste recessioni, i cambiamenti politici che seguirono e l'aumento delle diseguaglianze, i genitori hanno iniziato a temere che i loro figli potessero rimanere indietro. E da qui c'è stata un'ulteriore spinta all'educazione e al successo. Era importante assicurarsi che i figli sarebbero andati all'università. Ecco come è nato questo modello di genitorialità intensivo. Contemporaneamente è arrivata l'urbanizzazione. Le persone si sono trasferite nei centri urbani, in luoghi più popolosi, dove le probabilità di conoscere i propri vicini erano scarse. Le donne si sono affacciate al mondo del lavoro, togliendo tempo alla cura dei bambini, e le città sono diventate autocentriche, progettate più per le automobili che per le persone. I cittadini, quindi, hanno smesso di camminare e vivere per strada e hanno cominciato ad usare sempre di più l'auto. Tutti questi fattori, in aggiunta a un cambiamento della nostra percezione di cosa fosse il rischio e di come il rischio potesse essere controllato, ha determinato uno stravolgimento della società. Il gioco, come lo conoscevamo, ha perso importanza e attrattività. I bambini hanno cominciato ad avere sempre meno spazio per muoversi ed esprimersi e soprattutto hanno cominciato ad essere più sorvegliati dai loro genitori. Si è cominciato a svolgere sempre più attività al chiuso e sedentarie e poi, più di recente, sono arrivati i telefoni cellulari e i videogiochi. Questo, in poche parole, è quello che è successo al gioco negli ultimi 20-30 anni.
Arianna, il gioco è fondamentale, l'hai detto tu prima, nell'apprendimento del bambino perché lo aiuta nello sviluppo delle proprie emozioni. Come?
Attraverso il gioco il bambino si confronta con le proprie emozioni prima di tutto e poi anche si confronta anche con quelle degli altri. Se all'inizio della sua vita le emozioni sono molto poco differenziate, mi piace, non mi piace, sto bene, sto male, poco per volta e dentro, diciamo così, 2 anni, il bambino impara a riconoscere le emozioni fondamentali, quelle che vengono usate nella vita di tutti i giorni. Dovrà imparare a riconoscere queste emozioni. All'inizio le sente, le percepisce, ma non le conosce, non le riconosce. Deve imparare a riconoscerle, deve imparare a capire quali comportamenti e reazioni sono accettabili in queste reazioni e quali no. Faccio un esempio: un bambino che per caso, durante un gioco di esercizio piccolissimo, fa cadere una posata per terra. C'è un suono particolare che questa posata fa. Il bambino può essere molto contento, molto felice di questo suono particolare che l'ha sorpreso, che le ha fatto piacere. Dall'altra parte, la reazione della mamma, del padre o della nonna che sono lì vicino gli dice: posso farlo ancora? Se la persona che è vicino si mette a ridere, gli prende per il cucchiaino e glielo ridà, allora capisce, interpreta questa reazione come qualcosa di positivo. Se invece la persona vicino si mette a urlare, a gridare, capisce che c'è qualcosa che non va e quindi può, attraverso queste emozioni che lui sente e interpreta, capire come comportarsi.
Spesso i genitori moderni tendono a giocare molto con i bimbi. Negli anni 70 noi eravamo abituati a giocare nel cortile, per strada, nei boschi, per chi viveva appunto in campagna e non in città, e quindi essere più liberi anche di esplorare. È sempre un bene giocare con i genitori?
Come ho detto prima, il gioco, il fatto che i genitori giochino con i loro bambini permette di migliorare la relazione, permette di creare un rapporto di fiducia, permette anche di creare delle situazioni di ricordo, no? Dei ricordi, dei momenti felici fatti assieme, permette di creare dei rituali solo di quella famiglia, di quel contesto. Permette anche di passare dei valori, delle regole, dei contenuti in maniera divertente. Il problema è che molto spesso i genitori hanno le proprie aspettative e tendono a proiettare le aspettative anche nel gioco dei bambini, che va anche bene fino a un certo punto, ma questo deve essere equilibrato da un gioco con i bambini. Non è abbastanza il fatto che i bambini giochino con i genitori, è troppo poco, è unilaterale, non è mai un rapporto alla pari. Quindi i genitori possono essere dei partner dei bambini, ma non possono completamente sostituire il gioco spontaneo dei bambini in quanto tale, il gioco con i peers, con i coetanei, il gioco di gruppo. Quindi devono lasciare lo spazio. Questo vuol dire che i genitori devono tirarsi un pochino indietro e le loro aspettative di controllo, sicurezza, anche ambizioni, devono essere messe un po' indietro per lasciare spazio ai bambini per giocare come attività libera e spontanea.
Beh, ci sono parecchie cose che ci preoccupano. Prima di tutto ci sono ricerche sul corpo dei bambini e su come questo sia cambiato nel corso delle generazioni. Quello che abbiamo visto è che i giovani sono generalmente più alti, ma sono anche diventati più deboli e sovrappeso e sono meno in forma rispetto alle generazioni precedenti. Tra gli esperti c'è una crescente preoccupazione per il problema dell'obesità e per l'attività fisica che viene praticata troppo poco. Quando i bambini giocano all'esterno, sappiamo che svolgono un'attività fondamentale e necessaria al loro corpo per mantenersi sano. Ma poi ci sono anche preoccupazioni legate all'idea che sempre meno bambini possono uscire di casa soli. Se ripensate a quando eravate piccoli, sono sicura che avete memoria di giochi all'aperto, pomeriggi trascorsi in libertà, senza genitori che vi guardavano, in compagnia di tanti altri bimbi e senza adulti pronti a dirvi cosa fare e cosa non fare. Questo tipo di esperienze sono molto importanti per lo sviluppo delle funzioni esecutive e per lo sviluppo cognitivo. Giocare per il cervello di un bambino è un po' come per un adulto allenare un muscolo. Qual è il mio obiettivo? Come posso raggiungerlo? E come posso mantenere la mia attenzione in modo da non perdere di vista il mio obiettivo? O, se sono in compagnia di altri bimbi, come devo comportarmi? Come mi muovo in modo da poter giocare insieme a loro? Giocando impariamo a riconoscere e gestire le nostre emozioni e impariamo come funzioniamo. Impariamo anche a gestire i rischi da soli, a convivere con gli altri ed accettare le nostre debolezze, i nostri limiti, le nostre paure. Tutto questo è davvero importante per lo sviluppo cognitivo, per la salute mentale e il benessere, per costruire la fiducia in se stessi, la resilienza, la creatività.
Una ricerca fatta da Stam in Svizzera parla di 20 minuti al giorno di media in cui i bambini stanno all'aperto in Svizzera, che è pochissimo. Quindi i bambini non stanno più fuori, perché vanno al parco, non c'è nessuno. Se voglio fare appuntamento con qualcuno, devo telefonare, chiederci se non c'è. È tutto molto più complesso. Ci sono molti problemi di spazio, meno spazi liberi per cui giocare. Il bosco a Lugano è un pochino lontano rispetto a certi quartieri. Oppure ultimamente passando in un condominio c'era scritto dalle 10 a mezzogiorno i bambini non possono giocare, ci sono molti limiti a livello di spazio, di tempo eccetera eccetera, per cui i bambini non escono più a giocare in maniera libera fuori all'aperto ed è un peccato. Cosa capita? Capita che i genitori cercano di compensare queste cose con delle attività sportive, per carità, ottime, anche lì si può trovare un gruppo, si può farsi amici, stare assieme eccetera eccetera. I limiti di queste attività è che spesso e volentieri il bambino non sceglie il quando, il come, non sceglie il gruppo, e questo gioco, diciamo così, organizzato è legato a momenti chiari, regole chiare, che sono un pochino in contrasto con il discorso del gioco libero e fine a se stesso. L'altro problema è che spesso e volentieri nelle attività, specialmente sportive, si tende ad andare verso la prestazione. Se un bambino non dà prestazione, se non vince, se non arriva terzo, se non si passa di girone, eccetera, eccetera, ecco che non si ha più lo spazio, non si può più giocare. E ecco qua che alla fine poi questa attività prestabilita, organizzata, diventa un peso piuttosto che un qualcosa di piacevole per il bambino. Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're awfully quiet. You see a piece of paper. Could be a little greater. Show me that you could make her. You'll never know until.
giocare è crescere, è conoscere se stessi e il mondo. Eppure dal 1980 al 1997, secondo una ricerca statunitense, il tempo dedicato al gioco è diminuito del 25%. Molti ricercatori sostengono che questa tendenza sia di cattivo auspicio sia per l'infanzia che per il futuro delle nuove generazioni. Ne parliamo oggi con due ospiti, Arianna Guerini Magni, docente dell'Alta Scuola Pedagogica di Coira, e Mariana Brussoni, ricercatrice e convinta sostenitrice dell'importanza del gioco. Con lei facciamo un passo in più, esploriamo il terreno del gioco pericoloso.
Il gioco rischioso è un gioco molto emozionante, in cui i bambini sperimentano una buona dose di incertezza, un gioco in cui c'è la possibilità di farsi male. È quello che il dottor Alan Sanchez, che è un ricercatore in questo settore, chiama la sensazione spaventosa e divertente, scary funny feeling, una sorta di solletico nella mia pancia. In queste situazioni ci si spinge oltre, si sperimenta il mondo e senza sapere cosa succederà. L'incertezza è un aspetto necessario del gioco pericoloso, sebbene sia quello che spaventa molti adulti e genitori che non sanno cosa succederà e che vorrebbero controllare tutto.
And of course the physical injury, you know, when you're moving your body, there is a chance.
Ovviamente se ci si muove c'è la possibilità di farsi male. Eppure sappiamo dalle statistiche che le possibilità di farsi veramente male sono estremamente basse. E poi ci sono mille modi diversi di giocare e sperimentare. Si può sperimentare l'altezza arrampicandosi sugli alberi, testare la velocità correndo velocemente o giocando a prendersi, giocare con strumenti pericolosi come martelli o gli attrezzi da lavoro, oppure ancora giocare vicino a elementi pericolosi come il fuoco. Sono sicura che tutti noi ci ricordiamo di aver giocato in questo modo, liberamente e pericolosamente. Tutto questo si tradurrà, da adulti, nella nostra abilità di prevenire rischi.
Ma c'è qualcosa di più. Alcune ricerche suggeriscono che il gioco rischioso potrebbe addirittura aiutare a prevenire le nostre fobie.
There's actually child development research showing that phobias develop naturally over time.
In effetti c'è una ricerca sullo sviluppo dei bambini che mostra che le fobie si sviluppano naturalmente nel corso del tempo. Per esempio, la paura dell'altezza è una fobia molto comune, come la paura della separazione dai genitori o l'ansia da separazione. Se non si ha la possibilità di testare queste sensazioni di paura, per esempio provando giorno dopo giorno a salire un po' più in alto su un albero, se da piccoli non ci vengono date queste opportunità per provare queste sensazioni, da adulti le fobie possono attaccarci e trasformarsi in ansia incontrollata.
Quindi, se siamo in grado di far giocare e rischiare i nostri bambini, possiamo aiutarli parecchio. Già, ma molti genitori hanno paura. È forse più facile lasciare liberi i bambini per chi vive in campagna, in montagna, in piccoli paesi, piuttosto che per chi abita in centri urbani e trafficati o densamente popolati.
Well, what we found is that for parents, some of the biggest fears that they have is one that their child will get kidnapped.
Gli studi ci dicono che le grandi paure dei genitori sono essenzialmente tre: la paura del rapimento, la paura che il bambino venga investito da un'auto in corsa e la paura del giudizio, la paura di ciò che gli altri genitori o le persone possano dire sul modo in cui i miei figli sono stati educati. Queste tre paure tendono a limitare molto la libertà di movimento e di gioco dei bambini moderni. Eppure, dalle statistiche su incidenti e rischi, sappiamo che in Canada, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa non c'è mai stato un periodo così sicuro come quello che stiamo vivendo. Essere bambini in questo momento è davvero poco rischioso. Di fatto, la possibilità che un bambino venga rapito, statisticamente, è quasi nulla. In Canada la possibilità di rapimento è di un bambino su 40 milioni. Inoltre, sempre dagli studi, sappiamo che la possibilità di farsi seriamente del male o di morire giocando è bassissima. In 17 anni di statistiche ci sono stati 0 casi di cadute mortali da un albero. I genitori devono capire che, di fatto, i bambini sono al sicuro.
Wow.
Una cosa che dico sempre ai genitori è di contare fino a 17. La prossima volta che vi viene voglia di urlare «fai attenzione, stai attento», contate fino a 17 e lasciate che i vostri figli risolvano la situazione da soli. Questo permette al bambino di capire cosa può fare e allo stesso tempo aiuta il genitore a vedere quali capacità ha sviluppato il proprio figlio. Stare indietro, contare fino a 17, è un trucco che si può mettere in pratica molto facilmente e il messaggio che si manda in questo modo al proprio figlio è un messaggio di fiducia. Il tuo papà e la tua mamma ti stanno dicendo che si fidano di te e delle tue abilità. E questo, inutile dirlo, dà al bambino un'enorme confidenza in se stesso.
Negli ultimi anni, l'abbiamo detto, l'essenza del gioco è profondamente cambiata. Nella vita dei nostri figli e dei nostri nipoti sono entrati anche i videogiochi e i telefonini, senza distinzione di fasce d'età. Il mondo dei giochi digitale cresce rapidamente, è difficile mantenere una visione d'insieme ed è ancora più difficile, per chi ha a che fare con i bambini e i giovani, trovare un equilibrio. Arianna Guerini Magni.
Qua si parla proprio di equilibrio. Da una parte i bambini nascono e crescono in un ambito che è digitalizzato. In ogni casa in cui il bambino vive c'è la televisione, c'è un computer, c'è un iPad, c'è qualsiasi cosa a livello digitale. Quindi è come se fosse una sedia per lui in questo senso, quello che forse negli anni 70 o 60 come da me non era. Quindi il bambino deve imparare a vivere in un contesto digitalizzato. Il problema è che questi videogiochi, che possono essere anche molto interessanti, fanno da mediatore fra il mondo e il bambino, nel senso che il bambino non può più confrontarsi col mondo in maniera diretta, ma si confronta attraverso immagini prestabilite, murmuri, movimenti eccetera eccetera, che sono stati stabiliti sulla base della realtà ma non sono mai veramente quelli concreti. Il bambino, specialmente quando è molto piccolo, ha bisogno di manipolare il mondo, di toccarlo, di sentirlo con tutti i sensi, non solo con gli occhi con le orecchie, ma deve sentirne l'odore, deve provare il tatto, deve sentirne la consistenza, il peso eccetera eccetera. Queste cose possono essere solo fatte se il bambino esce, tocca le cose, fa le cose. Il videogioco questo non lo permette. Oltretutto, quando un bambino è molto piccolo, non ha ancora un pensiero astratto, un pensiero simbolico, ma è un pensiero molto concreto. Lui costruisce le sue rappresentazioni mentali partendo da quello che vede e tocca. Se troppo presto il bambino entra in contatto con questi videogiochi, non permette al bambino di crearsi le proprie immagini. Interessante è quando il bambino può cominciare a giocare con i videogiochi, quando lui ha già delle immagini con cui può confrontarsi e sa: a questo l'ho visto io e questo è il videogioco.
It's a big challenge and certainly, you know, in Canada during COVID it's a challenge that increased even more.
È una sfida enorme e in Canada durante la prima ondata della pandemia il problema è diventato ancora più grosso per i bimbi e i giovani chiusi in casa e le apparecchiature elettroniche a disposizione. Però ecco, è importante dirsi che non possiamo più avere nostalgia del passato o tornare a quello che eravamo. La nostra realtà è questa. Viviamo in una società dove i telefonini, gli schermi, i videogiochi, qualsiasi tipo di dispositivo fanno parte della nostra quotidianità.
Se il bambino sa che noi siamo sempre attaccati ai media, se il bambino sa che noi vogliamo e dobbiamo, abbiamo bisogno dei media, anche lui avrà questi bisogni. Quindi dovremmo farci un pochino, secondo me, un esame di coscienza e dire qual è il mio comportamento nei confronti dei media, cosa voglio dare come messaggio a mio figlio. Questa è una cosa. D'altra parte è vero, i bambini stanno all'interno di un mondo digitalizzato, però io credo che un bambino a cui si propone di andare nel bosco a cercare funghi, a cercare castagne, a fare una corsa, a costruire qualcosa con le foglie eccetera eccetera, non dirà di no per stare a casa così da solo davanti a un video.
Di sicuro non è facile trovare una soluzione. Videogiochi, telefonini e schermi sono estremamente seduttivi. Se i bambini sanno che fuori possono giocare ma entro certi limiti e che spesso, proprio perché limitati nei loro movimenti, si annoiano, allora sceglieranno di stare in casa. È nostra responsabilità saper riconoscere le opportunità che l'ambiente esterno può dar loro. Siamo noi che dobbiamo lasciarli liberi di esplorare e giocare come vogliono giocare. Dobbiamo incoraggiarli a giocare con altri bambini, creare spazi che siano stimolanti per loro. Da una parte possiamo impegnarci come società a creare città a misura di bambino e dall'altra, come genitori, possiamo favorire l'accesso a giochi semplici ma creativi. Bastoni, fango, pietre, foglie, tutto ciò che spinge i nostri figli a muoversi liberamente nell'ambiente e usare la loro immaginazione per creare nuove opportunità di gioco.
Mariana Brussoni, thank you for being with us.
Oh, it's my pleasure, Alessandra. I really, really appreciated talking with you.
Arianna Guerini Magni, grazie per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi.